Vogliamo prendere la scrittura in Geremia, capitolo 29 di Geremia. Leggerò dal versetto 10 al versetto 14. Ci vogliamo alzare all'impiedi? Parleremo della speranza che Dio ci dà. La speranza che Dio ci dà. Geremia 29, dal versetto 10. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni, dai tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto deportare. Amen. Accomodatevi. Io penso che la storia della vita di ciascuno di noi è fatta di difficoltà, di sofferenza, a volte di tristezza, di situazioni particolari che prima o poi incontriamo nella nostra vita. Quali sono i motivi? A volte incontriamo persone sbagliate sulla nostra strada, altre volte facciamo delle scelte sbagliate, altre volte ancora abbiamo delle opposizioni dall'avversario delle anime nostre che Dio permette. Perché Dio le permette? Perché quelle esperienze ci trasformano, ci formano e ci fanno anche maturare. Trasformano, maturano e ci formano. In tutte le esperienze di difficoltà ho compreso, dopo averle superate, vi dico chiaramente che quando ero nel mezzo non è che ero un eroe, anche in quelle occasioni mi tremavano le gambe e non sapevo il risultato. Però dopo, subito dopo, ho visto l'opera gloriosa di Dio nella mia vita e ho capito una cosa, che certe trasformazioni che erano avvenute in me, certe maturazioni, certe formazioni dentro di me nelle vie del Signore, non sarebbero avvenute senza quel passaggio, senza quelle situazioni, senza quelle difficoltà. Tempo fa vi ho parlato dell'olio. Noi l'olio lo usiamo ancora oggi, a migliaia di anni, questo elemento che ci è stato donato, lo usiamo in tante cose della nostra vita. È prezioso l'olio. Però l'olio, nella sua essenza naturale, è un'oliva. E se noi la mangiamo, l'oliva è amara, non è facile da mangiare. Deve avvenire un processo per avere l'olio, deve essere frantumata. Noi siamo fatti di carne, non siamo cittadini di questo mondo. Dobbiamo andare in un altro luogo che Dio ha preparato per noi e abbiamo bisogno di essere trasformati, formati, di essere istruiti lungo questo tragitto che abbiamo nella nostra vita. E siamo chiamati ad essere trasformati come le olive schiacciate per dare un profumo eccellente, fragrante. Avete visto quell'olio genuino? Forse oggi è più difficile vederlo. Quell'olio che è così profumato che tu lo gusti anche prima di assaggiarlo. Bello da sentire. Giobbe stesso, che è definito l'uomo della sofferenza. Solo alla fine del suo percorso poté dire: avevo sentito parlare di te, ma oggi gli occhi miei ti hanno visto. E mentre siamo lungo la storia della nostra vita, man mano acquisiamo delle conoscenze più grandi riguardo al nostro Signore. C'è sempre da capire, questo processo è ancora in atto nella mia vita sicuramente, ma anche nella vostra. Basta guardare bene. E qui assistiamo alle difficoltà di questo popolo. Si trovano deportati, esiliati, in un luogo che loro non hanno scelto, un luogo di difficoltà. Qui in mezzo sono rappresentate tante nazioni. Il fratello l'altra sera ci ha ricordato che molti di noi non sono nativi di questo luogo. Siamo anche noi emigranti e ciascuno di noi per un motivo o per l'altro ha scelto di venire qui. E facendo questa scelta qualcuno avrà pensato magari sì, starò in Italia magari per 10 anni. Anche noi siamo stati emigranti come italiani. E i discorsi erano questi: starò un poco, riprenderò le mie condizioni economiche e poi ritornerò nel mio paese, nel mio luogo natio. Abbiamo un legame con il nostro territorio. Qui si parla di 70 anni. È come se Dio dicesse a ciascuno di voi: guardate che tornerete nella vostra nazione fra 70 anni. Beh, per la mia età sarebbe anche una cosa buona, però per chi ha fatto altri progetti non sarebbe facile stare in un luogo 70 anni. Diremmo: Signore, ma i miei progetti non sono per stare in questo luogo 70 anni. Lì erano deportati, erano esiliati. Molti di loro avevano lasciato parte della loro famiglia a Gerusalemme, nel regno di Giuda. E altri giovani o meno giovani si trovavano in quel luogo, una situazione senza speranza, senza futuro. Molti di loro avranno detto: noi non torneremo più a Gerusalemme, abbiamo perso il legame con il Tempio, con la nostra città, con il nostro luogo. E non è una cosa facile da accettare. Però nessuno di loro, abbiamo sentito, che si è messo in ginocchio e ha detto: Dio mio, come faremo a resistere in questo luogo? Vienici incontro. Anche in questa situazione abbiamo la dimostrazione che Dio prende l'iniziativa nei nostri confronti. Dio ha preso l'iniziativa nei confronti dell'uomo fin dalla prima caduta. Non fu Adamo a cercare Dio, fu Dio a cercare Adamo. Adamo, dove sei? Adamo significa uomo, uomo terreno, tratto dalla terra. E Dio ha fatto sentire la sua voce per cercare Adamo, per cercare l'uomo. Anche in questo luogo Dio manda una lettera per mezzo del suo profeta, di questo tenore, dove dà della speranza a ciascuno di loro, la speranza di Dio. Anche noi abbiamo ricevuto una lettera nella nostra vita, ciascuno di noi. La lettera che è stata mandata a noi è una lettera d'amore, la più bella lettera d'amore che sia mai stata scritta per l'umanità. È una lettera di Dio scritta attraverso il suo Figlio, Cristo. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E anche in Romani ci viene detto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Qualcuno ardirebbe morire per un giusto, ma noi non siamo giusti. Lo sappiamo, sia perché ce lo dice la Scrittura e sia perché onestamente ciascuno di noi siamo in grado di capire che non siamo neanche lontanamente vicini alla perfezione della santità di Dio. Cristo è la lettera d'amore scritta per ciascuno di noi. Egli è morto per la nostra vita. Egli è la nostra speranza. Questo è il dono che Dio ha fatto all'uomo, che ha fatto a chi crede in Lui. Questo è la sostanza della speranza che Dio ci ha dato. Ed è qualcosa di fermo, qualcosa di solido, qualcosa che non può essere smossa dalla vita del credente. È qualcosa che Dio ha stabilito nelle sue promesse per noi. Anche in un'altra occasione, quando il popolo di Dio era schiavo in Egitto, Dio disse: ho udito il grido del mio popolo, il grido che gli strappano gli angariatori, e io scenderò a liberarlo. Dio prende l'iniziativa a favore nostro. Il suo amore è un amore viscerale. E dice la Scrittura, e anche questo è qualcosa di difficile che possa avvenire, dice: anche se una madre abbandonasse il suo figlio, è difficile che avvenga una cosa del genere, ma Dio dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io mi prenderò cura di te, io verrò incontro ai tuoi bisogni. Un Dio che cammina con noi. Ricordate i due discepoli sulla via di Emmaus? Erano sconsolati, erano arrivati fino alla croce, avevano visto le sofferenze del Cristo, ma non avevano compreso l'altro lato del Golgota. Ma Gesù non li lasciò, si mise al loro fianco. Non è che i loro discorsi fossero chissà quanto spirituali, si stavano scoraggiando l'un l'altro, ma Gesù si mise al loro fianco e pazientemente li tirò fuori da quella condizione spirituale, li aiutò. E che dire di quell'uomo che giaceva sulla strada, aveva subito una rapina, tutti passavano oltre, nessuno si interessava a lui. I religiosi passavano oltre, ma ci fu il buon samaritano Gesù che si fermò, si prese cura di lui. Lo curò, poi lo mise sulla sua cavalcatura, lo accompagnò, pagò ancora per lui affinché fosse curato pienamente. Questo è l'amore di Dio per noi, un amore straordinario, un amore grande. Sì, è la lettera più bella che Dio ci poteva dare attraverso Gesù. Caro amico o fratello, tu hai un valore dentro di te, non sottovalutarti, non farti togliere quel valore che Dio ti ha donato. Non dire mai nella tua vita: io non valgo nulla o io non sono capace. Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Tu vali, ma vali veramente, vali del vero valore che solo Dio può dare ad un uomo o ad una donna, non quello che possiamo ricevere l'un l'altro. Del vero valore, perché Dio ha preso quanto aveva di più prezioso nel suo figliuolo per salvare ciascuno di noi. È lì che c'è il valore di ognuno di noi. Un prezzo è stato pagato. Fin dall'inizio Dio, di fronte alla caduta, disse: io metterò inimicizia, disse al serpente, fra te e la donna, fra la progenie di lei e te, ti schiaccerà il capo. Gesù è stato veramente vittorioso sulla croce. Non si è fermato solo al sacrificio della morte, Gesù è risorto. Gesù è risorto. Io avevo una domanda che mi ponevo all'inizio della mia fede. Vi ho già raccontato, mia madre è morta in 3 mesi per un male incurabile. Aveva 58 anni. Io non ero pronto a quella situazione. Avevo 24 anni, mia figlia ancora non era nata, mia moglie era incinta di mia figlia, e quella esperienza mi ha fatto tanto male. Quando stavo per avvicinarmi al Signore, Dicevo ancora tante stupidaggini, all'inizio siamo così. E dicevo, sì, Signore, capisco tutto il tuo amore, però poi quando sarò a faccia con te, devo farti delle domande. Devo chiederti qualcosa riguardo alla morte. Non capivo certe cose. Poi una sera venne un predicatore, ve l'ho già detto, era un fratello brasiliano. Ricordo ancora quella voce, non l'ho mai dimenticata. È una voce con un timbro forte, ma una voce che ha pronunciato delle parole che hanno trafitto il mio cuore. Mi hanno dato quella spiegazione che io dicevo che dovevo chiedere quando sarei stato a faccia con il Signore. A volte noi siamo a faccia con il Signore, in chiesa, attraverso una preghiera, attraverso un cantico, attraverso la predicazione. Dio trova il modo per arrivare al nostro cuore. Io le ricordo nitide quelle parole, ricordo la tonalità di quel cantico che raggiunse il mio cuore. Questo cantico diceva, o morte, dove sta la morte? Gesù risuscitò, era la risposta che io cercavo. Gesù ci risponde, viene incontro ai nostri bisogni. Non ho nulla da chiedere quando arriverò davanti al Signore. Avrò da dire qualcosa, dirò grazie. Grazie per tutto quello che hai fatto nella mia vita, per tutte le volte che mi hai sostenuto, per tutte le volte che mi hai aiutato, per tutte le volte che sei venuto incontro alle mie difficoltà, ai miei bisogni, per tutte le volte che non hai neanche ascoltato i progetti che io mi ero preparato per le risoluzioni, ma comunque non mi hai deluso. Mi hai soddisfatto pienamente. Questo è l'amore di Dio per noi. Cristo ha vinto veramente sulla croce. Ha trionfato. Ha vinto sul nemico delle anime nostre. Ha vinto sulla morte. Cosa doveva fare di più? È andato ben oltre quello che noi potevamo immaginare. La tomba di Gesù è una tomba vuota. Era vuota. Tommaso discuteva, aveva discusso con gli altri discepoli che gli avevano detto abbiamo visto il Signore risorto, no, devo vedere io. E forse a volte diciamo anche noi così, devo sperimentare io. Non mi è sufficiente la testimonianza di un fratello o di una sorella, voglio toccare io con mano. Una settimana dopo Gesù è entrato in quel luogo che era porte chiuse. Immaginate Tommaso o ciascuno di noi di fronte ai nostri dubbi. Gesù che entra in quel luogo a porte chiuse. E la prima cosa che gli dice, senza parlare prima con gli altri, gli dice Tommaso, metti il tuo dito, metti la tua mano nel mio costato. E Tommaso ha avuto le sue risposte, come ciascuno di noi ha bisogno delle proprie risposte. Abbiamo bisogno di invitare Gesù nelle nostre difficoltà, nelle nostre battaglie. Lui è colui che può combattere per noi ed è disposto a combattere per noi quando lo invitiamo ad entrare nelle nostre necessità. Non ci lascia e non ci abbandona. Se vuoi vincere la tua battaglia, caro amico, invita Gesù ad entrare nella tua vita. Fallo stasera. Se sei venuto con qualche dubbio, deponilo ai piedi di Gesù. Lascia che Lui entri pienamente nella tua vita. Dagli la possibilità di fare quello di cui hai bisogno. Hai bisogno di credere. Se hai una situazione particolare nella tua vita, un problema familiare, non lo so, fra te e tua moglie, o come moglie con tuo marito, o come genitore con i propri figli, o se hai un problema sul tuo posto di lavoro, o se hai un problema sul tuo corpo, qualunque esso sia, invita Gesù ad intervenire. La risposta, la soluzione per te è Gesù, la speranza fatta carne, la nostra speranza, la nostra vittoria. In tutti i tuoi problemi, Cristo è la vittoria. fallo entrare nella tua vita. Quando vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Fallo stasera. Invita il Signore ad entrare nella tua vita, ad entrare in te. Cristo in noi ci mette al sicuro. Cristo in noi ci permette di combattere non noi le nostre battaglie. Noi siamo più fragili di quello che pensiamo, molto più fragili. Cristo in noi ci dà speranza. E se tu hai speranza dentro di te, non c'è debolezza, non c'è depressione. La depressione è il male di questo secolo. Ci segue come un cane nero a volte, cercando di sconfiggerci, di toglierci le forze. Ricordo, ancora non avevo accettato il Signore nella mia vita. Ci fu una crisi economica sul posto di lavoro. Io lavoravo in un comune, non è normale una cosa del genere. Per 3 mesi non ci pagarono. 3 mesi. Erano lunghi, soprattutto per me. E scivolai in una condizione così particolare. Facemmo tanti tentativi, anche sindacali, ma ogni cosa andava a vuoto. E così un giorno potevo toccare il pavimento con il mio volto, per come mi sentivo angosciato, per come mi sentivo incapace di affrontare ogni cosa per la mia famiglia. Quel giorno venne mio padre a casa. Normalmente io non parlavo dei miei problemi, ero un carattere molto chiuso. E mio padre, come mi vide, disse: Angelo, che cos'hai? E io stranamente mi aprii davanti a lui, dissi: papà, sono 3 mesi che non ci pagano e non si sa come va a finire. E io non so come farò. E lui mi accennò un mezzo sorriso, come uno che già sa la risposta per te. Disse: ma a te piace lavorare? E io dissi: papà, ma tu mi conosci. Certo che mi piace lavorare. E poi lui riprese: io e tua madre abbiamo avuto periodi nella nostra vita dove era difficile portare a casa anche quello che avevamo consumato. Eppure vi abbiamo cresciuti, 4 figli. E poi aggiunse qualcosa di particolare. Dio ci ha sempre provveduto. Dio ci ha sempre provveduto. Finimmo la discussione e dissi: beh, realmente poi alla fin fine, prima o poi, la soluzione deve uscire. Dopo una settimana ci pagarono il primo stipendio arretrato, dopo 15 giorni avevamo ricevuto tutto. A volte l'avversario ci mette in queste condizioni per toglierci le forze, per deprimerci, per farci stare male e per mettersi in una condizione dove noi non riusciamo a vedere la provvidenza di Dio per noi. Dio ci provvede ogni giorno. Anche l'aria che respiriamo non è nostra. È Dio che ce la provvede. È Dio che ci dà la forza per portare avanti le nostre famiglie, per prenderci cura in modo onesto, a volte sereno, delle nostre necessità familiari. È Dio che ci dà la capacità e l'intelligenza per affrontare situazioni più grandi di noi. Dio non mi ha mai deluso. Ho la certezza provata nella mia vita che Dio ha lavorato per me per tutto questo tempo, fin da quando ho aperto il mio cuore a Lui. Dio ha provveduto ad ogni mia necessità. A volte ho avuto difficoltà a capire questo. Avevo studiato qualcosa che dovesse andare in una certa maniera e è andata nell'altra. Proprio in quelle situazioni ho visto che Dio mi aveva preso in braccio e mi aveva portato. Dice la scrittura: come un pastore, e che pastore il nostro Gesù, prende in braccio il suo agnello. Siamo fragili, deboli, bisognosi, ma lui è capace di venire incontro alle nostre necessità. Forse stasera tu sei venuto qui con una necessità particolare. Ti voglio ricordare che la Bibbia Questa parola, che è parola di Dio, è un libro di miracoli, e i miracoli non sono finiti, perché Gesù è vivente. Ero morto ed esso vivo, disse Gesù. È vivente, è risorto, è colui che può intervenire per tutte le nostre necessità. La speranza è Gesù, non siamo noi. E Gesù è potente a muovere e smuovere certe situazioni della nostra vita in modo concreto, reale. A volte la gente ha un'immagine della vita della fede come di qualcosa di aleatorio, no. La vita della fede è quanto di più concreto ci possa essere per l'uomo. La parola di Dio, la Bibbia, ci aiuta a crescere nelle vie del Signore, ci istruisce, ci aiuta a camminare sulla via che è Gesù, a seguire Gesù, a camminare passo passo con Lui. Non si nasce credenti, si diventa credenti. E si diventa credenti perché il Signore ci conduce e ci introduce nella Sua presenza. È buono. È stato buono con me, ma non solo con me, anche con voi. Egli mi ha fatto fare le esperienze che hanno smontato le mie stupidità di uomo, che mettevo in discussione ogni cosa, e mi ha dimostrato quanto fosse importante la parola di Dio per me. Leggiamola. Il Signore ci invita a fermarci e a meditare la parola di Dio. Se ti trovi in difficoltà, medita la parola di Dio. Il Signore ti parlerà attraverso quella parola, ti darà quell'incoraggiamento di cui hai realmente bisogno. Un politico durante lo schiavismo americano pronunciò questa frase breve: è impossibile schiavizzare mentalmente o socialmente un popolo che legge la Bibbia. Punto. Ed è la realtà. Se andiamo a vedere nella scrittura, il popolo di Dio era schiavo in Egitto, ma continuava a crescere fino al punto da far paura alla nazione più forte di quel momento, più preparata alle guerre. Ebbe paura di questo popolo e alla fine il faraone dovette piegarsi per farlo partire. E in casa di Naaman il Siro, questo generale che aveva scompigliato chissà quanti eserciti davanti a sé, una malattia lo stava distruggendo, ma una piccola bambina del popolo di Dio che era stata deportata ed era schiava in quella casa poté dare la soluzione a quell'uomo. Quella bambina non era schiava, era una figlia di Dio. Noi non siamo stati chiamati ad essere schiavi. Siamo il popolo di Dio, siamo figli di Dio. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non farti togliere questa libertà che Dio ha acquistato per te su quella croce. E che dire di Daniele in quel luogo? Prosperava. Non ci furono impedimenti contro Daniele che gli potettero togliere quella libertà che Dio aveva messo nel suo cuore. Lui e i suoi amici erano fieri di appartenere al popolo di Dio. E il re aveva fatto degli editti per togliergli la possibilità anche di pregare. Ma non fu così. Loro continuarono ad esercitare la loro libertà di popolo di Dio. Non puoi togliere questa libertà al popolo del Signore. Giuseppe in prigione. Sembrava che tutto andasse a rotoli, ma alla fine Giuseppe era il viceré d'Egitto. Ecco, questa è l'importanza della parola di Dio. Il fratello mi ha messo un bicchiere d'acqua. Perdonatemi, l'assaggio. Ma la utilizzo anche per un'altra cosa. In questo bicchiere c'è dell'acqua. Noi non siamo come questo bicchiere. Inizialmente siamo un bicchiere vuoto. Questa è la nostra condizione di uomini. Gesù disse un giorno: chi ha sete venga a me e beva. Non era una semplice bottiglia Gesù. È una sorgente d'acqua viva, di acqua reale che disseta il nostro cuore. la nostra vita. Se noi restiamo un bicchiere vuoto, non soddisferemo mai la nostra sete. Se lo riempiamo un quarto e beviamo, portiamo un po' di acqua sulle nostre labbra. È come se prendiamo la religione e ce la mettiamo addosso, ma ancora non è sufficiente. C'è la sorgente, beviamo alla sorgente d'acqua viva, beviamo a Gesù. Quella è l'acqua che ci disseta. Questa sera il Signore vuole dissetare il tuo cuore, vuole darti quello di cui tu hai realmente bisogno, acqua per vivere, l'acqua del Signore, l'acqua di Gesù. Ricordate la storia di Elia? Un uomo di Dio. Anche gli uomini di Dio hanno bisogno di essere incoraggiati. Elia era un uomo che aveva conosciuto la potenza di Dio, eppure si trovò in una difficoltà particolare. Ad un certo punto della sua vita pensò che tutto andasse a rotoli e decise di entrare nel deserto per fare che cosa? Per cercare la morte, per sfuggire ad una donna che le voleva togliere la vita. Vedete a volte in che situazioni? Ma Dio non lo abbandonò. Mentre lui era sotto una ginestra, Dio mandò un angelo ad Elia che gli portò una focaccia cotta nel migliore ristorante del mondo. Dice cotta su pietra calda, lì nel deserto, e una brocca d'acqua. E gli disse, alzati e mangia. Due volte glielo disse, perché Elia si era riaddormentato. Alzati e mangia. Che cibo straordinario quello che Dio ci dà. È proprio bello. E Elia camminò per 40 giorni e 40 notti, per una focaccia e una brocca d'acqua. Ma ci rendiamo conto? A volte una parola cambia il percorso della nostra vita. Elia decise di andare al monte Horeb, al monte di Dio. Non si inoltrò più nel deserto, non andò oltre, andò al monte di Dio, al monte dove c'era la soluzione. Probabilmente lui ancora non la sapeva la soluzione, ma lì c'era Dio che lo stava aspettando, lo stava aspettando. E lui, dopo aver fatto questo percorso, entrò in una caverna. Io la immagino buia, come a volte vediamo la nostra condizione di vita. Io 4 mesi fa non vedevo speranza davanti a me. Oggi mi viene da ridere. Non riesco più neanche a ricordare quei momenti. In 4 mesi, vedete quello che Dio può fare nella vita di ciascuno di noi. E mentre è in quella caverna, anche lì Dio prende l'iniziativa con quest'uomo. Elia, che fai qui? E lo invitò ad uscire fuori da quel luogo. E poi ci fu una manifestazione particolare per Elia. Vide un vento impetuoso, vide il terremoto, vide il fuoco, ma poi avvenne la cosa più bella. Una voce sommessa, una voce dolce che parlò al suo cuore. Noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Oh, quante volte lui dovrebbe rimproverarci. Quante volte lui dovrebbe magari puntare il dito con noi. E invece ci dice, dove sei? Che fai qui? Dove sei? Esci fuori, vieni alla mia presenza. Ho qualcosa per te, ti sto cercando da tempo. Tu lo sai da quanto tempo il Signore ti sta cercando. Io non conosco la tua vita, ma tu lo sai da quanto tempo il Signore ti sta chiamando a sé. E Dio disse ad Elia, dolcemente, di fare la strada di ritorno. Doveva ancora lavorare per Dio. Dio ti sta dicendo in questa sera, nei tuoi problemi, che c'è ancora da lavorare per te, per la tua famiglia, per l'opera di Dio. per quello che Dio ha messo nelle tue mani. Questo è l'amore che Dio ha per noi. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male. I pensieri del Signore per noi sono stati quelli di darci la soluzione attraverso Gesù, nostra speranza. Dice, per darvi un futuro, un avvenire e una speranza. Dice, voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi. Adesso ci alziamo in piedi, vogliamo presentarci davanti al Signore. Chi ha un bisogno per la sua vita, chieda a colui che può dargli la risposta e la soluzione. Chi non ha un bisogno per sé, preghi per chi ce l'ha in questa sera. Vogliamo chinare il nostro capo, vorrei invitare il fratello Alberto a guidarci in preghiera.